Se vi ricordate, qualche settimana fa ho predicato il cristiano, poi sale della terra, esattamente. E certamente questo è un testo che continua, dove dice che il credente è anche luce del mondo. Comunque, se possiamo spegnere la luce, in mezzo, vorrei mostrarvi un'altra foto. Credo che tutti potete vedere che cos'è. Un faro, vero? Ora, domanda stupida, ma a che cosa serve un faro? Come? Orientarsi ai marinai per le barche, le navi. Poi segnalare i pericoli, indicare dove ci sono delle scogliere, e serve anche per orientamento per gli aerei, lo sapevate anche. Per cui il faro ha una funzione molto importante. E nella stessa maniera anche i credenti hanno una simile funzione. I credenti sono come dei fari. Ora, un faro, quando è spento, ha una funzione? No. Addirittura può diventare anche un pericolo. Esattamente. Andiamo a leggere Matteo, il testo di oggi. Matteo 5, versetto 14. Dice: Voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre opere, le buone opere, e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Allora, il tema: il cristiano luce del mondo. E vorrei iniziare con un primo pensiero, la descrizione di chi è luce. La descrizione di chi è luce. Gesù dice: Voi siete la luce del mondo. Allora, la luce come il sale sono molto importanti, anche se spesso, diciamo, questo lo prendiamo per scontato. Abbiamo detto qualche settimana fa, il sale, oggi lo consideriamo come per scontato, non costa niente. La luce, abbiamo addirittura lungo le strade, e fra poco vedremo delle strade piene di luci. La luce la prendiamo come per scontato. E la luce è molto importante. È così importante che senza luce, miei cari, non ci può essere vita. Le piante non potrebbero crescere. Ci sono dei bambini appena nati che bisogna metterli sotto la luce. Allora, senza luce è impossibile vivere. Di tutte le cose create, sapete una cosa? Quale fu la prima cosa che il Signore ha creato? La luce. Cioè, per il Signore è così importante, e sapete perché è così importante la luce? Perché Lui stesso è luce. L'affermazione che troviamo in Matteo 5, versetto 14, è una delle affermazioni più importanti, più straordinarie fatte da Gesù per i credenti o sui credenti. Infatti il Signore dice: Voi siete. Gesù si stava rivolgendo a gente completamente semplice, a gente di poco significato per il mondo. Nello stesso momento si riferisce anche a tutti i credenti, a te e a me in questo pomeriggio. Ci fa capire quanto sia importante e glorioso, fa parte del regno di Dio, perché noi siamo stati trasportati dalle tenebre al regno della luce. Questa affermazione è anche per te, se hai Cristo nel cuore, cioè vale a dire, se tu hai Cristo nel cuore, tu sei luce, o lo vuoi o non lo vuoi, tu sei luce. Perciò Gesù si riferisce, cioè non si riferisce a dei filosofi o a grandi personaggi biblici, scusate, a grandi personaggi politici o a grandi personaggi ricchi, e nemmeno a gente di alta cultura, si sta rivolgendo al del semplice credente, come te e come me. Il Signore si riferisce anche oggi, in questo pomeriggio, a noi, e dice: tu sei luce. E sapete quanto è importante essere luce, specialmente in questo periodo, dove magari la gente cerca la luce, ma purtroppo c'è troppa luce artificiale e non luce nel proprio cuore. Tu sei la luce del mondo se sei veramente un discepolo di Gesù Cristo. Non dice sarete luce se, capite? Non dice sarete luce se vi comportate così o fate questo. No, dice voi siete la luce. Nel momento in cui noi siamo figli di Dio, siamo figli di luce. Allora, essere luce, miei cari, non è un optional, non è qualcosa che posso scegliere, spengo o accendo. Noi siamo sempre luce nel mondo. Vediamo la responsabilità di chi è luce. Il versetto 16, il Signore dice: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini. Allora, dove deve risplendere questa luce? Affinché le persone possano vedere meglio, certo, ma cosa devono vedere meglio? La verità. E la verità siamo noi a farla risplendere. Così dice il Signore: risplenda la vostra luce davanti agli uomini. Risplenda, nello stesso momento è un imperativo. Quindi è un comandamento. Tu devi fare luce in questo mondo. Sei come quel faro. Devi far luce. A questo il Signore ci ha salvati e ci ha chiamati. Non puoi scegliere di non essere luce. E infatti, come abbiamo detto, quando un faro non funziona, a parte che c'è pericolo per quelli che viaggiano, ma il faro stesso diventa un pericolo per chi ci passa davanti. In questa descrizione vediamo ancora le ragioni per essere luce. Uno che è veramente un cristiano deve essere luce del mondo, e per quale motivo? Perché il credente stesso è nella luce. Leggiamo alcuni versetti in Colossesi, capitolo 1, versetto 9 a 14. Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti, ringraziando con gioia il Padre che vi ha, ora ascoltate, che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Allora, il Signore ci ha liberati dal potere delle tenebre per trasportarci dove? Nel regno di Dio. Colossesi capitolo 1, versetto 9 e 14. Il vero credente non fa più parte del regno delle tenebre, di Satana, perché Dio lo ha liberato da questo dominio e lo ha trasportato, dice qui Paolo, nel regno del suo amato figlio, Gesù Cristo. Un altro passo che troviamo in Efesini, capitolo 5, a partire dal versetto 6, dice: nessuno vi seduca con vani ragionamenti, infatti è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Non siate dunque loro compagni, perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Vedete? Non sarete luce, voi siete luce nel Signore, comportatevi come figli di luce. Per cui, come possiamo far noi splendere la luce davanti alle persone se non con il nostro comportamento? Capite, miei cari? Paolo in Efesini, in questo testo, in Efesini 5, che abbiamo letto, dice che il credente non deve essere compagno degli uomini ribelli, perché in passato erano tenebre, ma ora il credente è luce nel Signore. Perciò si deve comportare come figlio di luce. Ora la domanda è: ci comportiamo sempre come figli di luce? O siamo come quel faro spento che, primo, le persone non possono trovare orientamento, secondo, possono anche scontrarsi contro questo faro e addirittura possiamo anche diventare pericolosi per gli altri, che addirittura vengono a dire: e quello vuole essere cristiano e si comporta in quel modo? Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre, dice Giovanni, in Lui non ci sono tenebre. Il significato è che un vero credente si comporta con bontà, giustizia e verità, perché non è più nelle tenebre, ma nella luce del Signore. Ora, se Cristo vive in me, allora io vivo nella luce. Non siamo più sotto il dominio di Satana nell'ignoranza spirituale, con un comportamento morale e spirituale peccaminoso, ma ora siamo in un altro regno, quello di Dio. E io credo che a volte noi credenti spesso lo dimentichiamo questo, che il Signore ci ha trasportati dal regno delle tenebre nel suo regno. Anche se viviamo su questa terra, noi viviamo nel regno di Dio. La Chiesa è il luogo dove il Signore regna, yeah, nella nostra vita. Essere nel Signore significa essere anche nella luce del Signore. La luce del Signore, sapete dove sta? In noi. Se Dio è luce, cosa significa? Che quella luce già automaticamente risplende dove? Dentro di me. E se risplende dentro di me, è chiaro che io a un certo punto sono luce. Significa che la sua luce ci condiziona, ci influenza, perché siamo uniti al Signore. Ed essere uniti al Signore significa essere uniti a Lui stesso, perché Lui è luce. Per cui non è un optional essere luce. Lo siamo, perché siamo nel Signore e il Signore è luce. Allora, essendo nella sua luce, siamo diventati luce e trasmettitori di luce. Per questo è ridicolo cercare di nascondere la luce, anzi è impossibile. Se sei nel Signore, non la puoi nascondere la sua luce. Avete mai voi visto che le tenebre possono coprire la luce, nascondere la luce? Credete che questo sia possibile? O lo è al contrario? In verità, tenebre, sapete cosa sono le tenebre? Ma giusto, mancanza di luce. Ora, se noi non facciamo risplendere la luce del Signore dentro di noi, yeah, allora regna le tenebre. Ma il Signore però ci ha liberato dalle tenebre, per cui viviamo nella luce. Questo ci porta alla terza ragione per cui il credente è chiamato a essere luce. In Seconda di Corinzi, capitolo 4, versetto 5 e 6, dice: noi infatti, Seconda di Corinzi 4, versetto 5 e 6, noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, quale Signore, e quanto a noi ci dichiariamo vostri servi per amor di Gesù, perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre, è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Bellissime parole. Dio in Gesù vive dentro i veri credenti. Una casa prende lo stile di chi ci abita, vero? Giusto? Ma non solo. Se qualcuno abita in una casa, si nota la presenza, specialmente se ci sono bambini. Se Gesù vive in noi, allora la sua luce si diffonde attraverso noi e attraverso la nostra condotta. Per cui si deve notare chi è che vive dentro di noi, o no? Si deve notare per forza. Io noto, per esempio, che quando vado a fare una visita e ci sono dei bambini che vivono, bambini in quella casa, si nota subito chi ci vive qui dentro. Quando vengono i miei nipoti a casa mia, si nota subito. Infatti, mia nuora dice: ah, dice Noelia e Naemi ci sono, vero? Perché si nota. Ma si nota che Gesù vive dentro di noi? Gli altri lo notano che Gesù vive dentro di me? Dopo aver visto la descrizione di chi è luce, vediamo il secondo punto, la descrizione del luogo dove fare luce. Il versetto 14 dice: voi siete la luce del mondo. Il mondo è un luogo, sapete come descriverlo? Un luogo di tenebre. Siete d'accordo con me? Anche se c'è molta luce, anche questo periodo, tra virgolette, di Natale, andate al centro e vedete quanta luce c'è, vero? Anzi, ti fanno male anche gli occhi. Però il mondo è veramente tenebre. È abbastanza chiaro che se siamo luce del mondo, vuol dire che il mondo è nell'oscurità. E Gesù questo lo sa, che il mondo è nelle tenebre. E ora, chi ha mandato Gesù in questo mondo di tenebre affinché il mondo possa risplendere, se non i credenti? Nella Bibbia i peccatori sono spesso descritti come nelle tenebre. E infatti Gesù spesso dice coloro che si sono convertiti: voi eravate prima nelle tenebre, noi siamo nati nelle tenebre, e solamente nel momento in cui Gesù, che è luce, entra nella nostra vita, entra anche la luce. Quando una persona viene salvata, passa dalle tenebre alla luce. Infatti Efesini 5:8 dice: perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore, comportatevi come figli di luce. Il mondo vive nelle tenebre a causa del peccato. Invece il mondo si vanta che è illuminato. Sapete in che maniera il mondo si vanta? Perché loro dicono: noi abbiamo conoscenza, viviamo nella luce perché abbiamo fatto tante di quelle scoperte. Abbiamo fatto grandi progressi scientifici, medici, agricoli, biologici, e si vanta di questo. Si vanta nel senso che sono venuti alla conoscenza, alla luce. Il mondo, con il suo progresso e scoperte materiali, pensa che vive nella luce, ma in realtà ha solo aumentato, in un certo senso, le tenebre morali e spirituali. Di questo ne siamo consapevoli. E se c'è qualcuno che magari ignora questo, basta solamente guardare la televisione, oppure magari fare qualche ricerca in internet, che subito si rende conto in che condizione si trova questo mondo, pieno di tenebre, e queste tenebre, miei cari, più tempo passa, più fitte diventano. Ora, se non siamo noi a risplendere, questo mondo vive e continua a vivere nelle tenebre senza rendersi conto. L'oscurità del mondo non è mai stato più evidente di quanto lo sia oggi. Il mondo ha bisogno della luce dei singoli credenti continuamente, miei cari. Il mondo ha un problema che è la radice di tutti i problemi, e sapete qual è? Il peccato. Il peccato che ci acceca e ci porta a vivere nelle tenebre. La luce mostra come uscire da questa oscurità e quindi come riconciliarsi con Dio. Quindi illumina la strada che porta a Dio. Se non fosse stato per altri credenti che hanno illuminato la via che tu stavi per percorrere, tu saresti ancora in questa via di tenebra come anch'io. Ora dobbiamo ringraziare il Signore che ci ha messo delle persone davanti e dobbiamo pregare che il Signore usa te e me anche davanti ad altre persone. Ora noi che sappiamo questo non possiamo brillare solo la domenica adorando il Signore in chiesa e poi il resto della settimana viviamo come ci pare e pare. Però dobbiamo risplendere sul lavoro, a casa e nel tempo libero con le persone che ci stanno vicino. In Giovanni c'è scritto, capitolo 15, versetto 18, se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste nel mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detta. Il servo non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato, per cui non conoscono la luce. Il mondo è ostile verso i credenti, come lo è stato anche verso Gesù, compreso addirittura i suoi familiari. Il mondo, sapete cosa fa? Odia la luce. Gesù è la luce e come luce viene odiata. E sapete perché il mondo odia la luce? Perché ama le tenebre, il peccato, e non vuole che le sue opere siano scoperte e perciò viene alla luce. E se voi avete fatto questa esperienza, magari ci sono delle cantine, quelle vecchie, no? Quando scendi nello scantinato sotto e accendi la luce, avete voi visto quanti topi a un certo punto scappano a destra, a sinistra e si nascondono? Interessante, vero? Quando spegni la luce, allora escono fuori e fanno i loro doveri. Vanno a rosicchiare là, vanno a rosicchiare là, però appena accendi, vedi, spariscono. Così è il mondo. E infatti la parola di Dio lo conferma. In Giovanni capitolo 3 dice, versetto 19 e 20, il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa le cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ora, miei cari, credo che questa parola abbia anche un messaggio per noi. Siamo anche noi di quelli che magari ci nascondiamo per non essere visti? In Proverbi 29, versetto 27, leggiamo: l'uomo iniquo è un abominio per i giusti, e colui che cammina rettamente è un abominio per gli empi. Quando noi viviamo la vera vita cristiana, quando risplendiamo come luce, allora possiamo essere certi che siamo un fastidio, diamo fastidio a quelli che vivono nelle tenebre. Prova sul posto di lavoro a dire: io questa cosa non la faccio. E poi ti dicono: sì, ma tutti qua siamo tutti d'accordo a farlo. E vedi come sono contro, quando in verità tu stai vivendo nella luce, nella verità. Quando i credenti risplendono davanti agli uomini, essi possono essere trattati in un modo molto male e possono essere perseguitati, discriminati. Fai la prova a vivere la vita cristiana nella luce e vedi cosa succede. E come ultimo punto, come essere luce con la nostra testimonianza. Gesù fa due esempi per descrivere che il credente è chiamato a fare luce. Dice: la luce deve essere visibile. Questo è spiegato molto bene con l'esempio di una città posta su una collina. Ecco, questo è l'esempio che Gesù stava presentando. Una città sopra una collina. Ogni viaggiatore che viaggiava, primo, una città posta che splende è un orientamento e può orientarsi in quale direzione andare. E poi è qualcosa che ha la vista di tutti, tutti vedono la luce di questa città. La città nell'antichità erano edificate sulle colline e sulle alture, perciò a causa della loro posizione elevata potevano i viaggiatori veramente orientarsi e la vedevano già da lontano, molto lontano. In questo modo i veri credenti sono come questa città posta su una collina, visibile già da lontano a tutti. Da lontano le persone devono sapere: noi siamo figli del Dio Altissimo. E non lo devono scoprire così per caso, di dire: ma perché quando magari mangi ti abbassi la testa? Sai cosa disse un credente? No, mi sta facendo male la testa. Non dicendo veramente che stava pregando. Questo lo distingue da un non credente, perché il credente vive la vita cristiana in modo chiaro, d'esempio e sincero. Ora la domanda è: se noi viviamo in questo modo? Un non credente lo sa, un non credente lo sa, lo vede e sa che questo è un vero credente. In Prima di Pietro, capitolo 2, versetto 12, dice: avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino, ecco, la luce, no? Osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Il cristianesimo è qualcosa che deve essere visto. Non ci si può essere dei cristiani in segreto. Cristiani in segreto non esiste. Gesù dice: noi siamo la luce del mondo. Non dice: noi siamo la luce della Chiesa. Non serve a niente risplendere solo la domenica. Ma dobbiamo innanzitutto risplendere, come dice Antonio, oggi non c'è. Quando usciamo da quella porta, no? È lì che inizia la vera vita cristiana. La tua vita da cristiano deve essere perfettamente visibile a tutti. La visibilità di Cristo nella nostra vita dovrebbe estendersi ben oltre la Chiesa. Il nostro stile di vita dovrebbe mostrare che siamo veri cristiani dovunque noi ci troviamo. Ora la domanda, la tua luce è visibile? È visibile come quella città posta su una collina? In questo testo Gesù usa un altro esempio per far capire quanto è importante la luce, la funzione della luce. Il versetto 15 dice: «E non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa». Marco, puoi mettere l'altra foto? Non si vede tanto bene, però sono diverse palline, non so se si vedono. E tra queste ce n'è una sola che risplende. Molto interessante che quell'unica si distingue da tutte le altre e si vede e fa luce intorno. Magari non può fare luce a tutte, però quelle che sono intorno sì. Noi non possiamo fare luce a tutti quanti, però alle persone che sono intorno a noi dovrebbe fare luce. La casa era illuminata da una lampada di argilla e questa lampada conteneva dell'olio di oliva che si accendeva con un cordone, no? Si accendeva un cordone e nello stesso momento si metteva in alto in modo che poteva dare luce a tutta la casa. Allora la lampada quindi non si metteva sotto un recipiente, dice Gesù, cioè non ha senso accendere una lampada e poi metterci un recipiente di sopra. Sapete cosa succede quando ci si mette un recipiente di sopra? Primo non fa luce e poi si spegne. E perché si spegne? Perché non c'è ossigeno, vero? Allora vale a dire che se noi non mettiamo la luce in alto, ma la copriamo con il nostro modo di vivere, con il nostro modo di comportarci, è la stessa cosa come se stiamo mettendo un recipiente sopra e man mano, magari non si spegne subito, però man mano quella fiamma va a spegnersi. E la domanda è se questo magari è già successo nella mia vita, che io davanti alle persone non risplendo più. E questo è grave, miei cari, molto grave. Non ha nessun senso accendere una lampada e non farla illuminare. Un punto è molto chiaro, la funzione principale di una lampada e quindi di un credente è quella di illuminare tutti quelli che sono intorno. Vero? Giusto? La luce non è pensata per essere occultata. È impossibile. La luce non è stata creata per essere occultata. Eppure questo può succedere al credente. È assurdo, ridicolo, nascondere la propria luce perché la vita cristiana non può essere nascosta. E se questo ancora è il caso nella tua vita, allora credo che qui bisogna veramente rifletterci sopra, perché stiamo vivendo una vita di ribellione e di peccato davanti al Signore, perché il Signore dice: voi siete la luce. Molto probabilmente Gesù ha in mente, quando parla di questo esempio, una stanza, era una stanza, le case all'epoca non erano grandi, però vivevano molte persone lì dentro e la si metteva sopra in modo che veramente illuminava tutti quanti. La luce illumina la strada. La stessa cosa ha fatto il Signore nel deserto con il popolo di Israele. Dio guidava il popolo di Israele di giorno con una colonna di nuvole e di notte con una colonna di fuoco e dava luce. Così nel Salmo 119 versetto 105 119, versetto 105, dice che la parola del Signore è una lampada al piede, una luce sul sentiero, quindi ci indica la strada per percorrere. E questo siamo noi, un sentiero, una luce per le persone affinché possano orientarsi a conoscere Cristo Gesù, a deviare dalla strada piena di tenebre per andare a prendere quella di luce. Sapete, possiamo avere la tentazione di mettere la lampada sotto un recipiente. Questo può succedere. Altrimenti Gesù non direbbe che si accende una luce ed è assurdo mettere un recipiente sopra. Perché un cristiano vuole nascondere il fatto che è un cristiano? E vorrei menzionare qualche pensiero. Ci sono diversi motivi per una persona che non vuole dichiararsi credente. È credente, però lo è nel segreto. Primo, non vogliamo essere discriminati. Questo è uno dei tanti motivi per cui il credente vuole essere credente, dice: io sono credente nel mio cuore, agli altri non gli interessa. È assurdo. Perché Gesù dice: voi siete il sale della terra, la luce del mondo. Essere cristiani non è una questione personale, né privata e né segreta. Sapete perché? Perché non vogliamo essere né discriminati, vogliamo la simpatia, l'approvazione, la stima delle persone del mondo. Però per avere la simpatia e l'approvazione del mondo bisogna essere come il mondo. E la domanda è se noi viviamo come il mondo. Allora stai tranquillo che tu sei un grande amico, delle persone del mondo. Ora non sto dicendo che noi non dobbiamo avere contatto con le persone del mondo, non sto dicendo questo. Però se tu fai risplendere la tua luce, stai ben sicuro che noi avremo dei problemi. Prima o poi arriverà che noi verremo confrontati. Se un credente sta vivendo la sua vita cristiana in modo convincente e fedele e illuminante, è più probabile che sia schernito, deriso e perseguitato dal mondo, ma non essere popolare con il mondo. In Seconda di Timoteo capitolo 3 versetto 12 c'è scritto: Seconda di Timoteo 3 versetto 12. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo saranno perseguitati. Un secondo motivo: l'impedimento della posizione. State bene attenti, eh? Parlo della posizione di lavoro. Ci sono posti di lavoro che non si possono avere o conservare se si vive fedelmente per Gesù Cristo. Faccio un esempio. Ora viene il tuo datore di lavoro e dice: di questa menzogna o fai delle cose quando tu sai benissimo che non le possiamo fare e nemmeno possiamo dire delle menzogne. Allora vale a dire che conviene partecipare per non perdere il posto di lavoro. Sapete quanti imbrogli fanno sul posto di lavoro? Ma tanti. E noi stiamo lì a guardare e a partecipare. Alcuni credenti hanno lasciato dei lavori e non li hanno accettati perché erano cristiani praticanti, ma altri preferiscono non dire di essere cristiani perché non vogliono perdere il posto di lavoro. Ora, fino a che punto noi confidiamo il Signore che quando camminiamo nella verità, Lui magari si chiude una porta, ma il Signore apre un portone? Terzo, l'impedimento della persecuzione. Uno degli impedimenti più comuni è che il cristiano non vuole affrontare la persecuzione. Oggi nel nostro paese non c'è la persecuzione fisica, ma di emarginazione o persecuzione morale o essere presi in giro. E per paura di essere presi in giro o di qualsiasi altra persecuzione, alcuni credenti nascondono la loro identità cristiana. Addirittura, magari ho sentito una testimonianza che uno ha lavorato 20 anni in una ditta e poi qualcuno viene a scoprire, dice, caspita, e tu sei cristiano da 20 anni e io non l'ho mai saputa. È grave questo, miei cari, molto grave. Non è buono, perché non diamo gloria al Signore, ma cerchiamo la gloria delle persone. Contro la tentazione della vergogna, ricordiamoci degli avvertimenti di Gesù. Gesù dice che se ci vergogniamo di Lui e delle sue parole in mezzo a questa generazione, Lui si vergognerà di noi al suo ritorno. Questo lo leggiamo in Marco capitolo 8, versetto 38. Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adulta e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella sua gloria del Padre con i suoi angeli. Però prima di concludere voglio dirvi un'altra cosa. C'è anche un lato positivo. Parlo adesso dell'esempio del lavoro. Ho sentito tante di quelle testimonianze che chef di lavoro, dirigenti di lavoro, vedendo l'esempio dei credenti, hanno preferito scegliere questi credenti e metterli in posizione di dirigenza anziché altri che non avevo tanta fiducia. C'è anche questo lato, che il Signore, un Daniele, per esempio, un Daniele nell'Antico Testamento, lui viene preferito meglio dal re rispetto ad altri, perché viveva una vita degna del Signore. Per cui non dobbiamo avere paura, il Signore sa anche benedire quando noi viviamo la vita cristiana per la sua gloria. Voglio concludere. Che il credente sia la luce del mondo non significa solamente avere un grande privilegio o dignità, ma indica anche una grande responsabilità. Noi discepoli di Gesù non dobbiamo nasconderci, ma dobbiamo essere presenti e ben visibili in questo mondo per indicare alle persone cosa? La via della salvezza. Noi siamo quel faro, miei cari, dove le persone possono orientarsi a trovare la verità. Il compito del cristiano è quello di rendere il Signore Gesù visibile nella vita dei non credenti. Ogni credente è un testimone, o lo vuole o non lo vuole, ed è chiamato a testimoniare di Gesù. Come stai vivendo tu il tuo cristianesimo? Com'è la tua luce? È posta sotto un recipiente che si sta spegnendo? Spero di no, che Dio ci benedica.